tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Flag con The Hazardous su Radio Rock alle 9:11 minuti. Qui insomma c'è Davide che scrive: quindi Emilio sei figlio di donne dell'alta borghesia. Beh, adesso esageriamo però, dunque, bravo Emilio, assolutamente d'accordo con te. Io non voglio condividere gli spazi con sconosciuti e insetti normalmente, figurati in vacanza. E poi c'è Jessica che scrive: viva la borghesia, perché abbiamo ascoltato i borghesi di Giorgio Gaber. Diamo il buongiorno anche al nostro Emiliano Rubi. Ciao Emiliano,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno, buongiorno, sì.
Senti, zero campeggio sotto zero, cioè una cosa... Tu sei un po' da campeggio però, secondo me, lo sai?
No, in realtà no, ti dico la verità, lo ero, poi da quando mi sono imborghesito no.
Sì,
non,
tu sei il classico tu sei il classico comunista da campeggio che ha i soldi ma vuol far finta che non li ha e quindi va,
no,
in campeggio.
In realtà io vado in campeggio però affitto sempre il bungalow, quello ricco, no?
Sì.
Cioè nel senso, vado in campeggio per dire in giro che sono andato in campeggio.
Sì.
Ma poi prendo il bungalow, quello, certo, con tutti i comfort.
Ovviamente,
no?
Ovviamente. Stavamo parlando anche della questione Cospito questa mattina, ovviamente. Sì. Visto che tiene banco su tutte le prime pagine dei giornali da giorni, ma in realtà noi stavamo parlando, ce ne siamo occupati ben prima, insomma, sì, che diventasse ovviamente una roba di cui si parlano tutti. E vedo che c'è tanta confusione sul tema del 41 bis in generale, al di là del poi comunque arriva il messaggio: vagliela dire
alle vittime di mafia.
Bravissimo. È ovvio questo tipo di messaggio,
un grande classico. Il problema è che te questo tipo di intervento non puoi limitarlo, non puoi eliminarlo, perché ci sarà sempre. Nel, sì, momento stesso in cui tu parli di un tema del genere, per forza di cose avrai sempre quello che ti risponde che comunque in ogni caso, eliminando il 41 bis farai un favore a Totò Riina.
Qualcuno mi scrive: ai boss mafiosi il 41 bis serve, chi è mandante di 200-300 omicidi è pericolo per la società anche in un carcere normale. L'amico di Emilio al 41 bis non ci doveva andare. Chi è l'amico mio?
L'amico tuo è Cospito.
Ah, perché amico mio, perché l'ho difeso, quindi ho detto, cioè, perché siccome,
no, perché
ho detto,
dillo che,
bisogna,
che sei un anarco insurrezionista,
siccome ho detto che bisogna togliere il 41 bis, allora vuol dire che è amico mio, sì, praticamente. Vabbè, a ogni modo non era manco un santo, visto che ha gambizzato pure un carabiniere, o no? Perché questo è il dibattito in Italia su tutto, su tutto. Il dibattito funziona così: tu dici che una persona che in questo momento ha il 41 bis sta in sciopero della fame, ma anche prima facessero sciopero della fame, non, secondo me non dovrebbe stare il 41 bis. Qual è la risposta? Allora lo vuoi libero. Cioè no, si passa da un eccesso all'altro.
Hai visto, lui comunque ha gambizzato una persona, quindi non è una brava persona, non è un bravo uomo, e quindi merita quello che gli è stato dato.
Però...
cioè il discorso è che è difficile spiegare nel paese di Beccaria che esiste teoricamente una proporzionalità della pena, no?
Sì.
E quindi purtroppo ci ritroviamo in questa situazione. Ti ritrovi con quelli che ti dicono: sì, però Cospito non è bravo, è una persona cattiva perché ha gambizzato uno.
Però allora ammazziamolo, scusa, facciamo la pena di morte, visto che non è bravo, facciamo fuori.
Tu lo dici come provocazione, molti ti risponderebbero che sarebbe giusto.
Sarebbero d'accordo. Sì, poi, sì. No, poi c'è chi scrive: però lui lo sapeva quello che stava facendo, e quindi
certo, lo sapeva, sì.
Come a dire, no, siccome lo fai, siccome lo sapevi, allora te lo meriti. Questo
allora
è poi
il 41 bis.
Questo,
sì,
è poi, sì, il meccanismo. Vabbè, io do il buongiorno e il bentornati a Radio Rock ai nostri ospiti che quest'oggi sono con noi, cioè Federico Greco e Mirko Melchiorre, per parlare del film C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, il documentario, il nuovo documentario dopo il successo di Pigs. Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Buongiorno, noi stiamo bene.
Benissimo. Volete dire due parole su questa roba qua? Se c'è di cui stavamo parlando, se c'è qualcosa che volete dire, non è mica obbligatorio, nel senso, se vi va di dire, di esprimere come la pensate liberamente. Federico?
Guarda, è che abbiamo messo tutte le risorse intellettuali del film, io proprio ho finito tutti i neuroni.
Sì, parleremo di altro questa mattina, però insomma, chiaramente questo qui è un tema dal quale non si sfugge. Poi non volevamo sfuggirne perché comunque ne stavamo parlando già da giorni, ma insomma è un tema che è sulle prime pagine dei giornali. Non che sia meno importante quello di cui parleremo oggi, caro Emiliano. C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, è un documentario su un tema che insomma molto importante, che è quello della sanità d'Italia, e in particolare poi parte da Cariati in Calabria e dalla protesta sulla chiusura dell'ospedale che si voleva appunto mantenere aperto. C'è stato anche un intervento, poi dopo ne parleremo, di Roger Waters, che mi è piaciuto per la sua grande passione con cui sposa delle cause che teoricamente, insomma, non avvicineresti al grande leader di una band come Pink Floyd, insomma, un grandissimo musicista. Ci raccontate com'è nata l'idea e la genesi, cioè la genesi, insomma, prima l'idea e poi come avete cominciato a realizzare questo documentario?
Allora sì, nasce tutto nel novembre 2020, quando stavamo facendo un lavoro con Emergency, quando loro intervennero in soccorso dell'ospedale pubblico di Crotone,
sì,
durante la seconda ondata di pandemia Covid. E all'epoca stavamo lì, stavamo facendo un lavoro video per loro e scoprimmo che lì vicino c'era un comune, appunto Cariati, dove un gruppo di ragazzi aveva appena occupato l'ospedale, che era stato chiuso 11 anni prima a causa dei tagli e delle politiche d'austerity, a causa del famoso piano di rientro,
sì,
che in Calabria fece chiudere dal giorno alla notte 18 ospedali. E conoscemmo questi ragazzi che avevano appena occupato, ci innamorammo della loro storia, del loro coraggio, della loro battaglia che stavano facendo per riconquistare il diritto alla salute che era stato appunto perso 11 anni prima, quando era stato chiuso l'ospedale, e da lì abbiamo seguito questa loro avventura per circa un anno, e poi fino a che siamo arrivati appunto ad intervistare Roger Waters, che ha un po' cambiato le carte in tavola della battaglia.
È intervenuto, innanzitutto com'è andata? Avete fatto una presentazione il 31, se non sbaglio, un paio di giorni fa, com'è andata? È intervenuto anche Roger Waters? Raccontateci un po' di com'è andata.
Sì, in teoria Roger doveva intervenire prima, gli mandammo un'email a dicembre per alcune date di gennaio, poi dopo non si è fatto più sentire e tipo due settimane fa mi arriva un'email da lui, incazzato: ragazzi, ma siete scomparsi. Ho detto: come? Sì, in effetti ci aveva mandato un messaggio il primo gennaio per dirci che si metteva a disposizione, ma ci era sfuggito completamente.
È bellissimo. Una cosa incredibile. Roger Waters che si mette a disposizione sollecita anche
e viene tra l'altro snobbato, cioè viene proprio pisciato completamente. Io, raga, io vi scrivo, ma voi non mi rispondete.
Ma abbiamo risposto a Waters poi? No, siamo scordati.
Non hai idea questa email di scuse quanto era lunga da parte nostra. Non hai idea. E quindi, insomma, è tutto rientrato e gli avevamo proposto appunto la data dell'altro ieri, e l'altro ieri in effetti era davvero in live streaming al Giulio Cesare a presentare il nostro film e finalmente a incontrare i ragazzi di Cariati, quelli per i quali lui ha lottato facendo un appello che, come diceva Mirko, ha sconvolto tutto e pare che stia davvero facendogli vincere la lotta, cioè riaprire l'ospedale. Una cosa, cioè, non solo è unica in Europa, credo, è unico il fatto che dei ragazzi occupino un ospedale pubblico per farlo riaprire, ma forse è ancora più unico che arrivi Roger Waters
spiegateci un attimo com'è avvenuto questo perché effettivamente io poi abbiamo condiviso anche il trailer di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando su i nostri social, e nel trailer c'è l'appello di molto forte, molto incisivo di Roger Waters, che fa effetto perché appunto tu vedi un grande della musica internazionale di tutti i tempi, forse tra i più grandi di tutti i tempi, che si interessa di un ospedale in Calabria, Cariati, chiede formalmente, decisamente, in maniera molto dura, la riapertura. Come è avvenuto questo? Come l'avete convinto e soprattutto come gli avete fatto conoscere la questione?
Ma guarda, sembra un po' assurdo, però non è stato assolutamente difficile, perché noi l'abbiamo contattato per fargli appunto un'intervista, per chiedergli un'opinione su ciò che stava avvenendo nel mondo e in Italia in ambito sanitario, no? con queste privatizzazioni selvagge. Abbiamo fatto questa intervista e in coda all'intervista gli abbiamo appunto raccontato la storia di questi ragazzi di Cariati. Lui si è innamorato anche di questi ragazzi, appunto della loro storia, e gli abbiamo chiesto di fare un appello, perché in quel periodo l'occupazione era in un momento estremamente complicato, perché dopo un anno che occupavano nessuno se li cagava più, fondamentalmente. Certo. E abbiamo chiesto questo, di fare questo appello a Roger Waters, un po' per svegliare le coscienze. Lui ha fatto questo appello, che ha fatto il giro dei media, in cui appunto chiedeva la riapertura dell'ospedale. E questo appunto ha fatto più rumore, questo, che appunto 30 anni di politica, ha smosso più questo che 30 anni di politica. Tant'è che dal giorno successivo il presidente della regione Calabria si è speso in prima persona e ha dichiarato appunto che si sarebbe impegnato per la riapertura dell'ospedale.
Se poi ci volete chiedere come siamo riusciti a contattare Roger Waters, ti posso dire che ci ha dato il numero Ken Loach.
Ok.
Allora, chiama Ken, dice: senti Ken, non è che c'è il numero di Waters?
Esatto, come avete contattato Ken Loach? Vabbè, poi dopo.
Il numero di Ken Loach gliel'ha dato chiaramente Woody Allen quando
ha tutto un giro. Senti, avete in mente una canzone da ascoltare subito? Ve l'ho chiesto fuori onda, poi non vi ho più detto.
Allora, lo so che può sembrare banale, ma sì, appunto, siccome Roger Waters nelle email e in tutto quanto chiama questi ragazzi i Cariati Kids,
sì,
ragazzi di Cariati, sarebbe molto figo. E il film parla della privatizzazione, neoliberismo, in cui, come voi sapete, la Thatcher, Reagan,
sì,
sono loro che hanno... Allora io vorrei ascoltare: Hey Thatcher, leave the Cariati Kids alone.
Va bene. Senti, quindi va bene, ascoltiamo Another Brick in the Wall Part 2 dei Pink Floyd. E poi torniamo, ci dite come si può vedere questo film, perché già ce lo stanno chiedendo al 3899 106 600.
Allora, a Roma ci sarà una proiezione domenica mattina al 4 Fontane, un matinè, alle ore 10.45, e poi successivamente il lunedì 6 febbraio al Cinema Greenwich alle ore 21.
E sabato 11 al Teatro Flavio.
Bene, lo ripeteremo prima della fine della nostra chiacchierata insieme quest'oggi. Intanto ascoltiamo Pink Floyd, torniamo fra poco. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Allora, Pink Floyd di The Wall, Another Brick in the Wall Part 2 nello specifico. Intanto, allora, voi siete venuti qui per parlare di Pigs. Quando è uscito Pigs, quanto tempo fa è uscito Pigs? Ricordiamo, con due I, a proposito sempre di Pink Floyd in qualche modo, no? Pigs, con due I, che raccontava, diciamo così, la vicenda dei cosiddetti paesi maiali, no? Cioè i paesi, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, accomunati da questo debito pubblico insostenibile, quindi dalle misure di austerity, no? Cioè le misure in cui si dice sostanzialmente non dobbiamo, no? Dobbiamo tenere le redini, beh, e voi raccontavate in modo molto chiaro, molto giusto, molto, molto lineare, degli esperti che sono intervenuti e che hanno spiegato molto bene la questione, quanto fosse folle pensare all'austerity come risposta a tutti i mali, anzi che creasse poi un collasso economico ancor peggiore. In che modo quindi, diciamo, questo nuovo film, questo nuovo documentario può essere considerato un po' una prosecuzione, no, del lavoro che avete fatto con Pigs?
Guarda, brevemente, io in Pigs noi spiegavamo che cosa l'Unione Europea e i poteri sovranazionali facevano attraverso lo strumento falso della cosiddetta economia della scarsità, cioè l'austerity, al welfare, allo Stato sociale. Nel particolare in Pigs, per esempio, come esempio abbiamo preso questa cooperativa sociale di Monterotondo. In questo, che appunto infatti è il secondo capitolo di una ideale trilogia sul neoliberismo, spieghiamo tra le tante cose, perché in realtà è un film sulla sanità pubblica, spieghiamo perché. E il perché proprio ai paesi Pigs sono presi d'attacco, cioè Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, perché sono, guarda caso, i paesi che sono, le cui costituzioni sono le più avanzate in assoluto, perché sono costituzioni nate da resistenze a grandi dittature. Quindi le nostre sono le costituzioni più socialiste che ci sono al mondo, sì, che vengono fuori dal fascismo, dal franchismo, dai colonnelli, eccetera eccetera. E quindi, essendo molto avanzate dal punto di vista dei diritti sociali, in un sistema in cui è la competitività finanziaria che conta, non vanno bene e devono essere smantellate. Questo è un po' il cuore di tutta la discussione Pigs è qua. Ovviamente in questo caso, ripeto, è Servizio Sanitario Pubblico il protagonista, certo, assoluto del film.
È un tema, tra l'altro, poi Emiliano ti do la parola per le tue domande, è un tema tra l'altro anche, voglio dire, complesso e di non semplicissimo approccio. Quindi come siete riusciti quali sono gli espedienti che avete utilizzato per riuscire a, diciamo, a farlo digerire a un pubblico, perché poi questi sono documentari importanti che vedano tutti, che è importante che vedano tutti, quindi è importante cercare di avvicinare, no, in qualche modo, quindi avete, c'è una modalità che avete utilizzato per cercare di renderlo più accessibile possibile questo documentario?
Sì, abbiamo utilizzato un po' lo stesso stile che usammo anche con il precedente film Pigs, appunto, e abbiamo intrecciato abbiamo seguito due binari narrativi e li abbiamo fatti intrecciare tra di loro. Abbiamo seguito appunto la storia micro, che è la storia epica dei ragazzi che occupavano l'ospedale per chiederne la riapertura, e a questa gli abbiamo appunto a questa abbiamo intrecciato l'analisi macro, con la quale noi, attraverso appunto delle dichiarazioni, delle interviste con dei grandi personaggi, con dei grandi esperti di sanità, di giornalismo, abbiamo analizzato ciò che è successo negli ultimi 30-40 anni nel mondo, a livello globale appunto, e come progressivamente questo tsunami del neoliberismo ha svuotato gli stati e ha permesso appunto interessi di grandi privati di prendersi i principali asset pubblici di tutti questi stati sovrani e nazionali.
Tra l'altro devo dire che ovviamente Cariati è un simbolo, no? Nel senso che poi gli ospedali, leggevo, mi pare 18 ospedali a rischio soltanto in Calabria, a rischio chiusura.
Sono stati chiusi 18 ospedali nel 2011 a causa del piano di rientro.
Cioè, sì. è chiaro che è una situazione che non riguarda solo l'ospedale di Cariati, ma è una situazione generale di... Ecco, a che punto sta in questo momento la sanità pubblica? Se si può riassumere, poi ovviamente bisogna vedere il film, però a che punto sta in questo momento la sanità pubblica in Italia?
Siamo caduti dal baratro, definitivamente caduti dal baratro, e la cosa assurda è che è strano che non ce ne accorgiamo, perché una cosa del genere dovrebbe farci ovviamente scendere in piazza, perché di sanità pubblica che non funziona semplicemente si muore.
certo.
È diretto certo. È proprio diretto, le conseguenze sono dirette. E questo è dovuto, sono 30 anni in particolare che la sanità pubblica italiana, il servizio sanitario pubblico italiano viene preso a martellate. Infatti spesso si diceva la pandemia ha creato dei grandi problemi all'Italia. In realtà è la privatizzazione della sanità pubblica che ha creato dei grandi problemi all'Italia e non ci ha consentito di gestire la pandemia come avremmo dovuto. Tant'è vero che dove la regione più dove sono successe le cose peggiori in pandemia, che è la Lombardia, è la più privatizzata d'Italia in assoluto.
Cioè, da questo punto di vista associo una domanda che arriva da parte di nostro amico che si firma Il Principe. Un saluto e un ringraziamento ai registi per questo strepitoso film già visto e apprezzato. Dovrebbe girare in tutte le scuole. Una domanda, ma la crisi pandemica e tutti i nostri morti è ovviamente correlata, secondo voi, alla chiusura di numerosi ospedali? Qui è una correlazione un po' diversa, però cioè, ci può essere un punto di contatto?
Beh, oddio, è più che altro è che si sarebbero salvate decine di migliaia di persone in più, certamente, se gli ospedali pubblici fossero stati aperti, però in questo caso specifico non sono gli ospedali quelli che salvano, sarebbe stata di più la medicina territoriale. E quella pure, soprattutto quella è stata falcidiata. Quindi
è stata stroncata in Lombardia e in Veneto, ma proprio anche è stato proprio un proprio concettualmente l'hanno voluta far fuori. Ecco, proprio quello è stato un grosso problema. Io ho l'impressione però molto forte che dunque sotto il Covid c'è stata un'ondata di indignazione, diciamo, popolare, in cui moltissime persone hanno puntare il dito contro la privatizzazione della sanità. Cioè, tantissime persone, c'è stato un momento di risveglio in cui tutti quanti sono accorti che effettivamente sì, magari smantellare la sanità pubblica non era questa grossa idea. Ho l'impressione che adesso, dato che in quel momento tutta la politica compattamente era diventata magicamente a favore della sanità pubblica, anche quei partiti che negli anni precedenti l'avevano smantellata, ovvero più o meno tutti, cioè tutti quanti i partiti l'hanno smantellata la sanità pubblica. Dal PD a Forza Italia, chiunque.
Sì.
Nel momento stesso in cui però passa del tempo, io temo fortemente che quel tipo di lezione che lì sembrava così chiara, così ovvia, venga dimenticata. Già adesso mi rendo conto che il tema sanità pubblica non è più così sentito come poteva essere appena un anno fa. Ecco, non so come la vedete voi.
No, sì, ma quella è totalmente propaganda, cioè quella non è. Basti pensare che, ti ripeto, entro il 2024 è in previsione che la spesa pubblica ritorni al 6,1% del PIL, che è una cifra che è inferiore alla spesa precedente alla pandemia. Quindi, cioè, di concreto non c'è assolutamente nulla in queste parole.
Abbiamo imparato niente in pratica. C'è Carlotta che scrive: dei presidi di quartiere cosa ne pensano? A Roma ne stanno aprendo alcuni, ma a me sembra che vadano a rattoppare cattiva gestione statale.
Questa è una questione molto complessa e io sono assolutamente d'accordo con la tua sensazione, nel senso che io dico sempre, ovviamente è paradossale, maggiore è il livello di beneficenza che bisogna fare in un paese, maggiore è il livello di fallimento dello Stato.
Certo, esattamente, guarda gli Stati Uniti, dove la beneficenza esatto, è proprio il massimo.
No, ma soprattutto nell'Ottocento, sì, l'Ottocento il welfare si teneva sulla charity, cioè sì, non esisteva il welfare pubblico, sì, era i ricchi che decidevano: ok, salviamo un po' di gente così. Quindi è ovvio che però i presidi, queste cose qui sono fondamentali. Se non ci fossero morirebbero centinaia, migliaia di persone. Ma finché ci sono vuol dire che siamo nella merda.
Sì, il problema è che ci siano. Ci sono questi, addirittura queste trasmissioni, non so se vi è mai capitato di vederle, americane, no? Credo che vada in onda su D-Max o cose del sì, genere, dove Home and Garden TV, sai, quella roba, insomma, del circuito Discovery, dove ci sono dei personaggi che estraggono a sorte dei poveracci che hanno perso la casa o che comunque in qualche modo hanno dei grossi problemi con la propria casa, per dire che questi ospitano bambini che hanno perso i genitori, e loro tramite, diciamo, questo concorso televisivo o qualcosa del genere vanno là e gli rifanno una bellissima, sì, casa, sì, sì, che è proprio l'esempio proprio esatto di quello che stavate dicendo voi, no? Nel senso, non è lo Stato che se ne deve occupare, a un certo punto la buona sorte, il sogno americano colpirà anche te, e avrai una casa bellissima.
Tipo lotteria, sì.
Sì, esattamente.
Ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo fra pochissimo a chiacchierare insieme con i nostri ospiti di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, poi dopo ridiamo esattamente il giorno e orari e location delle varie proiezioni, e quindi Federico Greco e Mirko Melchiorre tra pochissimo ancora con noi.
Radio Rock Podcast.
Don't Die, loro sono gli Shine Down. Allora ragazzi, stiamo parlando, tra poco vi do anche tutti i riferimenti, vi ricordo tutti i riferimenti per andare a vedere a Roma e anche non a Roma, perché poi c'è anche un sito che è c'eraunavoltainitalia.com, tutto attaccato naturalmente, c'eraunavoltainitalia.com. Poi ci sono tre presentazioni che stanno arrivando a Roma il 5 febbraio alle 10.45 di mattina, perché di domenica, al Cinema Quattro Fontane, lunedì 6 alle 21 al Cinema Greenwich, e poi la presentazione di sabato 11 febbraio alle 20 al Teatro Flavio, quindi qui a Roma. C'è qualcuno che ha la curiosità anche, ragazzi, di sapere se è possibile recuperare Pigs, perché poi parlando del nuovo documentario, vi abbiamo ricordato Pigs, qualcuno magari se l'è perso e vorrebbe recuperarlo, come si può fare?
Allora, Pigs è su diverse piattaforme, la principale è OpenDDB, che sarebbe distribuzione dal basso,
sì.
Dove è possibile vedere in streaming o farsi mandare il DVD, ma credo che ormai il DVD sia un po' obsoleto, però c'è la possibilità di vederlo in streaming facendo un'offerta libera.
Un'offerta libera da 40 euro.
Allora io dico, a parte DVD, un po' c'è questo discorso qua del possesso, che vabbè, però c'è il feticcio, no? Capito? Il feticcio del io voglio avere.
Calcolo che ho una piccola parete di DVD a casa. Che, li
che sei uno sporco capitalista. Sei uno sporco perché possiede. Ancora
perché sono vecchio.
Sono principalmente. anche.
Però credo. Ci sono anche altri due modi per vederlo: su Nexo Plus e su Amazon Prime, diciamo, la stanza di Cecchigori.
Benissimo. Allora, qualcuno ci scrive: grandi ragazzi di Cariati, grande Roger Waters, grandi i vostri ospiti. Io però non capirò mai queste situazioni che si sbloccano per l'intervento di una persona conosciuta e nessuno si incula per anni, centinaia di cittadini. Beh, diciamo, questo è un grande classico, no? Il fatto che sono situazioni sulle quali, se non si accendono un minimo i riflettori, in qualche modo poi rimangono così per veramente per tantissimo tempo. Quindi da questo punto di vista credo che sia un'opera, assolutamente un'opera meritoria la vostra, e però purtroppo non credo che si esca da questo meccanismo, che dite?
No, hai ragione, proprio alla grande, segno di grandissimo provincialismo.
Bene.
È proprio importante per quello, perché bisogna combattere per riconquistare i nostri diritti, tra cui il principale è il diritto alla salute.
Bene, se hai Emiliano una domanda tu, poi passo a altre domande degli ascoltatori. Mi sono appuntato,
sì,
qui.
C'è un documentario che sicuramente avete visto, insomma, di Michael Moore, che si chiama Sico, no? Che praticamente si occupa della situazione sanitaria, però negli Stati Uniti, dove quello che sta accadendo da noi è già successo da tempo, diciamo, possiamo dire che è successo dall'inizio. Ci sono delle vicinanze tra il suo documentario e il vostro, in qualche modo, in termini anche di punto di vista, di prospettiva?
La prima è che il suo è costato, abbiamo fatto i conti seri, 200 volte di più del nostro.
200?
200 esatto.
Non male.
Beh, non è male.
Proprio 200 volte esatte del nostro. E la seconda è che lui lì si occupa della sanità pubblica, della sanità privata degli Stati Uniti, di quella pubblica canadese, di quella francese, venne pure quella cubana, e venne pure in Italia, per dire quanto è bella la nostra, solo che era tanto tempo fa.
Sì, esattamente.
Questo è il problema vero. Le somiglianze sono che noi raccontiamo, o comunque le vicinanze, sono che noi raccontiamo che la sanità pubblica italiana tra poco diventerà come quella degli Stati Uniti, cioè soltanto in mano alle assicurazioni private e zero sanità pubblica, nel senso che se tu hai un infarto qualcuno ti piglia con l'ambulanza e vai in ospedale, se ti salvano rimuori per l'infarto del conto.
Esattamente, sì.
Che ti presenta.
Lo possiamo vedere un po' come un prequel del Marvel Cinematic Universe, in cui praticamente questo è il prequel e poi si arriva a Sico, ecco.
Okay. Speriamo di non farlo mai. Okay. il sequel del prequel.
Ecco, sì, non sarebbe il caso. Ragazzi, si è parlato in queste settimane, in questi ultimi mesi, anni, purtroppo anche di diritti, no? Di diritti negati, diritti mancati, cioè. Ora è chiaro che è un tema anche molto delicato, perché bisogna capire, no? E mettersi d'accordo su quali sono i diritti inalienabili, quali sono i diritti che si possono invece derogare, no? Per esempio c'è il tema della libertà, che molto è stato ovviamente portato avanti in questi ultimi mesi. Possiamo dire senz'altro che la sanità in Italia, sanità pubblica, sanità per tutti, diciamo così, non è un diritto riconosciuto a tutti, perché poi è chiaro che se tu per fare un esame che è importante devi aspettare mesi e magari nel frattempo muori, è chiaro che evidentemente
per
diritto...
forza di cose devi andare in privato, intramenia e via dicendo.
Se te lo puoi permettere, se no non vai lì, aspetti,
no,
muori.
Esattamente, altrimenti muori. Sì, sì.
Come si può uscire da questa situazione concretamente, secondo voi? So che non è una domanda semplicissima, però insomma, diteci entrambi, se volete.
Io direi incazzandosi, protestando, prendendo ad esempio appunto i ragazzi di Cariati, che in 10-15 loro erano pochissimi, perché il paese li ha un po' abbandonati. In 10 hanno occupato un ospedale che era stato chiuso 10 anni prima, appunto, e lottando stanno piano piano ottenendone la riapertura. Cioè, io credo che l'unica cosa che si possa fare è iniziarsi seriamente ad incazzare, perché non basta la lamentela quando chiami il CUP e ti danno le analisi o gli esami un anno dopo e ti incazzi con la ragazza o ragazzo che risponde,
sì,
al CUP.
Che poi non c'entra nulla, chiaramente,
non c'entra nulla.
Risponde.
Questo vale per tutto, ma anche per il lavoro, per in generale, cioè, ci hanno sottratto i nostri diritti fondamentali e bisogna iniziare a incazzarsi e organizzarsi. Che Loach ce lo dice nel nostro film: è importante agitarsi, informarsi e soprattutto organizzarsi e cercare di diventare forma politica, perché fino a che non diventi forma politica non ottieni nulla.
Bene.
Ma posso dire una cosa? Certo. Io direi, forse un po' retorico, ma bisognerebbe soprattutto ricordarsi che siamo italiani e gli italiani hanno fatto le cose più belle nella storia del mondo. Guarda caso Loach, dicendo questa cosa, chi cita? Gramsci. Cioè, siamo noi che abbiamo gettato le basi della civiltà e della democrazia nel mondo, siamo noi che eravamo la terza, quarta potenza mondiale, siamo noi che eravamo il primo o secondo servizio sanitario del mondo. Forse ricordarci di essere italiani e che quindi degli straordinari, un popolo straordinario.
C'è una sfiducia, però devo dire, è incredibile registrarla, cioè il senso di sfiducia, ma più che altro proprio anche di passiva rassegnazione, no? Come dire, vabbè, ma tanto funziona così.
Esattamente, sai qual è la cosa che a me colpisce personalmente? Che appunto quando si parla di sanità o problemi del genere si riscontra appunto questa rassegnazione, questo vabbè, tutti rubano, le cose vanno male. Nel momento stesso in cui ci sono invece dei falsi problemi che vengono portati all'attenzione pubblica come se fossero enormi, la gente si indigna, cioè hanno paura, una paura fottuta dei migranti che gli arrivino questi poveracci a rubargli qualcosa e se ne fregano, oppure accettano come un dato di fatto che venga smantellato l'ospedale dove loro poi andranno a morire. Cioè, questa è la cosa inquietante, no? Nel senso che si fonda, diciamo, un'indignazione popolare su dei problemi che non esistono o dei problemi che sono risibili, e dall'altra parte invece quelli veramente grandi, sai, quello che Bersani direbbe, l'elefante nella stanza, non si vede, ecco, qualcosa del genere.
Sentiamo, va,
il
sentiamo.
Prossimo documentario, gentrificazione, sarebbe mica male.
Qualcuno chiede già per il prossimo documentario, gentrificazione, avete qualcosa, vabbè, ve la faccio la domanda, avete qualcosa già in mente che state pensando di realizzare per il prossimo?
C'era una nostra amica che voleva fare un documentario sulla gentrification.
Ci abbiamo anche lavorato per un po', due anni fa, un annetto fa, Emanuela Liverani. Ma il prossimo lo possiamo annunciare al 90%, quale sarà, Mirko?
Sì, dai, dite.
Immaginatevi questo titolo sui cartelloni pubblicitari 100 metri per 20 che tappezzano tutta l'Italia. No, perché non è vero, finiremmo solo su Facebook come al solito.
Quello sarebbe il
esatto, quello è Michael Moore.
Col budget di Michael Moore.
Esatto. D' istruzione pubblica.
Bello,
istruzione pubblica,
mi sembra abbastanza,
tutto.
Abbastanza chiaro dal titolo, bello.
Sulla scuola,
sì, cioè, beh, immaginavo. Sarebbe, tra l'altro c'è stato anche Gino Strada nel vostro, cite due parole insomma sulla partecipazione di Gino Strada a, ci chiedono di ripetere il titolo del documentario, c'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, dopo vi ripeto anche le occasioni per vederlo.
Allora, Gino Strada sì, l'abbiamo intervistato, anche perché appunto, come dicevo prima, il documentario nasce da un lavoro che stavamo facendo per Emergency a Crotone, e diciamo è Gino Strada è importante nel nostro documentario perché è è l'eroe, è il salvatore per i ragazzi dell'occupazione, perché si era speso e aveva fatto delle dichiarazioni in cui si era detto disponibile per andare ad aprire l'ospedale lì a Cariati, e i ragazzi erano in contatto con lui e speravano nel suo intervento. Quello è un altro paradosso, come un po' con Roger Waters, che loro non speravano che arrivasse la sanità pubblica lì, ma speravano che arrivasse Gino Strada a salvarli.
Questa, vabbè, la dice lunga questa cosa. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, ma chiudiamo con la seconda scelta musicale, che raccontateci cos'è e raccontateci il perché di questa scelta.
L'avete già sentita, perché l'abbiamo già lanciata, ma non si può non rilanciare. Per tanto tempo nel film, la scena che Roger Waters ama di più, ce l'ha detto lui, che è la danza dei forconi, è stata accompagnata da questa musica che ascolterete, cioè Rabbia e Tarantella, che sta nel finale del film dei fratelli Taviani a Lone Sun Fan. È una musica che ha questo sapore popolare, ma anche di rivoluzione. Si sta parlando della lotta dei contadini del sud del secolo scorso. E poi vabbè, chiaramente l'abbiamo, giustamente, perché quella era solo un appoggio, però l'abbiamo avuta nelle orecchie per mesi, se non per un anno, e poi invece l'abbiamo tolta perché volevamo una musica vera, seria, originale, che tra l'altro ne approfittiamo per dire che se dovete ingaggiare uno straordinario compositore di colonne sonore, ingaggiate il nostro per i vostri film. Pino, Flavio e Livia Cangialosi sono straordinari e hanno fatto un lavoro pazzesco.
Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, siccome ci sono presentazioni in tutta Italia e Radio Rock si può ascoltare in tutta Italia, anzi tutto il mondo, poi ci saranno presentazioni anche international, però c'è un sito di riferimento da consultare che è C'era una volta in Italia.com. Vi ricordo però le tre presentazioni romane per gli amici che sono a Roma, e quindi domenica 5 febbraio alle 10.45 al Cinema Quattro Fontane, poi lunedì 6 febbraio alle 21 al Cinema Greenwich, e infine sabato 11 febbraio alle 20 al Teatro Flavio. Federico, Mirko, grazie per essere stati con noi. Ricordo ancora una volta C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Ringrazio anche Emiliano Rubbi, che
grazie a voi,
è stato con
grazie
noi
a tutti,
e che torna giovedì prossimo. Tornate presto a trovarci quando volete, tanto qui potete è aperta la porta per voi, vi diamo le chiavi, insomma, Federico poi soprattutto.
Quando avremo il budget di Michael Moore torneremo vittoriosi.
Benissimo, va benissimo. Chiudiamo con Ennio Morricone, naturalmente, con la sua meravigliosa Rabbia e Tarantella, che insomma sottolinea veramente con efficacia dei momenti cinematografici di pregio, come in questo caso. Grazie a tutti, il The Rock Show ritorna domani mattina alle ore 6 e tra poco con voi ci saranno Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio per Gagarin. Ciao!
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.